Preghiera dalle 8 alle 9, riunione delle sorelle dalle 9 fino al tramonto, vero? Le sorelle quando si mettono con la parola, mamma mia, non c'è chi le soddisfi. Poi mercoledì preghiera alle 8 e mezza, sempre qui in Veritas, alle 8 giovedì studio biblico. Che altro abbiamo? Allora, volevo fare questo sondaggio. Avremmo l'idea di fare una cena per coppie, per intorno al San Valentino. Sto guardando un po' le facce per vedere se potrebbe essere una cosa bella, vogliamo farlo? Alcune delle coppie, sì? Lo facciamo? Ok, bene. L'abbiamo fatto? Ok, va bene. Dato che qualcuno ha detto di sì, vi potete aspettare che io vi, solo Bruno, io vi approccerò ad alcuni, non necessariamente loro due, forse Mario anche. Tu sì? Ok. Lo vuoi organizzare tu? Va bene, poi ne parliamo. Però va bene, allora abbiamo appena aggiunto un'altra attività, una cena per coppie a febbraio, poi vi faremo sapere la data. Giuseppe e Anna Rita Longo che verranno a condividere con noi riguardo il loro ministero in Zimbabwe e vogliamo passare una giornata con loro e poi avremo anche un agape più informale dove potremo parlare e conoscerli un po' di più. Che altro mi sto dimenticando? Per ora i fogli per gli adolescenti. Adolescenti, noi abbiamo preparato qualcosa per voi. Chi è che posso dare questo compito? Aurora, posso darti il compito di andare a dare a... Forse c'è qualche adolescente lì dietro che ha bisogno di un foglio che speriamo aiuterà per seguire un po' la traccia del sermone. Forse qualcuno degli adulti direbbe, servirebbe anche a me, ma per voi non c'è. Dovete solo ascoltare, fare i bravi. Ecco, voglio ripetere quello che ho detto la settimana scorsa. Abbiamo delle... Grazie. Abbiamo degli adolescenti che adesso fanno parte di questa parte del culto e vogliamo che tutti gli adolescenti si sentano benvenuti e come ho detto la settimana scorsa io spero con tutto il cuore che gli adolescenti, ovviamente giovani adulti, riconosciamo che l'essere, avere la possibilità di ascoltare un sermone della parola di Dio è una benedizione ed è un gesto di amore del Padre Celeste che non vi ha lasciati come ai vostri amici a percorrere la loro strada, ma siete stati chiamati per sentire la parola di Dio e spero che lo vedete come un grande dono. Bene, prima di progredire volevo ricordarmi di pregare per Marina e per Enzo e preghiamo. Signore, ti prego per Marina e per Enzo, ti preghiamo per Enzo che sta passando un momento duro al lavoro, non può essere con noi e ci ricordiamo di lui, preghiamo anche per Marina, Signore, che non si sente bene, Andrea e Diana, che anche loro non ci sono, insieme ad altri che forse i miei fratelli si ricordano, ma a me sfugge in questo momento. Ti preghiamo di essere vicini a loro, nel nome tuo Gesù. Amen. Amen. Bene, torniamo al nostro brano ancora, diciamo, del nostro studio in questi giorni, che è Galati capitolo 2, Galati 1, scusate, siamo ancora, no, al 2, è vero, 2. E oggi saremo 20. E voglio riprendere la lettura dal versetto 15, perché questo versetto che leggeremo si trova all'interno di questo discorso di Paolo a Pietro e ai legalisti della chiesa della Galazia. Paolo, riprendendo il suo discorso, dice: noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo ancora noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo, abbiamo visto settimana scorsa. Non è una conclusione logica che diventiamo più servi del peccato. Infatti se riedifico quello che ho demolito, lì vi dimostro, non dice lì, ma io aggiungo lì vi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge affinché io viva per Dio. E questo è il nostro versetto, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me la vita che vivo ora nella carne. La vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e si è dato per me. Signore, questa è la tua parola. Padre, un brano che ha tanto da dirci, ha detto tanto a me in questi giorni in cui l'ho studiato, e io ti prego che tu possa parlare direttamente ai cuori di ogni persona che si raduna qua questa mattina. Padre, ti prego veramente, prendi tu in mano questo momento, prendi tu in mano questo messaggio, perché è un messaggio forte, è un messaggio, Signore, che non è facile da assorbire per noi, peccatori, carnali, e ho bisogno del tuo aiuto, e i miei fratelli hanno bisogno della tua parola, non la mia. Accompagnaci nel nome di Gesù. Amen. Bene, vogliamo buttarci subito nel testo perché c'è tanto da vedere. Come ho detto, ci incontriamo in mezzo a questo discorso di Paolo all'apostolo Pietro. Paolo sta ragionando con Pietro e con i legalisti. Pietro è soprattutto il soggetto delle parole alle quali vengono riferiti questo discorso, perché Pietro è stato, se vi ricordate, preso in una grande contraddizione. Lui per tanto tempo viveva come i gentili, non soggetto della legge dei giudei. Ma appena sono venuti dei fratelli o semifratelli della chiesa di Gerusalemme, lui cosa ha fatto? Si è distaccato dai gentili e si è attaccato ai giudei e alla legge, in sostanza. Ecco, e quello che è successo non è una cosa superficiale. Quello che Pietro rischia di fare con questo suo allontanarsi dai gentili per attaccarsi ai giudei non è altro che quello che dice il versetto 21, annullare la grazia di Dio. Se tu ti distacchi dai gentili e dalla libertà del Vangelo per attaccarti ai giudei, stai in sostanza annullando la grazia di Dio. E poi, in versetto 22 più avanti, dice Cristo sarebbe morto invano se l'uomo è giustificato dalle opere della legge, quello lo vedremo settimana prossima, perché oggi arriviamo a uno dei brani più conosciuti e più amati della Bibbia, no? Se avete una Bibbia da tempo sicuramente lì è sottolineato, è strasottolineato, al punto di quasi diventare uno slogan, no? Sono morto con Cristo, crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Lui vive in me. Ma cosa significa? Cosa significano? Io sono stato crocifisso con Cristo. Non vivo più io, ma vive Cristo. Bene, questo è l'obiettivo di questa mattina, che Dio ci aiuti a capirlo. Perché voglio riprendere dal versetto 19, quando Paolo dice «Sono morto alla legge affinché io viva per Dio». Questa è la frase che apre il discorso di Paolo riguardo il soggetto, adolescenti, il soggetto del sermone, che è la vita spirituale in Cristo. Parla della vita e apre adesso un suo discorso su in cosa consiste questa vita per Dio, questa vita spirituale. Abbiamo visto settimana scorsa questa frase, ma ripetiamo, che l'essere morto alla legge di conseguenza significa essere vivi per Dio. Morti alla legge, non per essere vivi a me stesso, non per essere vivo al peccato, no, morto alla legge per essere vivo per Dio, alle cose di Dio e alla realtà di Dio. L'essere un cristiano nato di nuovo equivale ad essere vivo per Dio, non perfetti, ma vivi, non perfetti. Durante il risveglio c'era un famoso predicatore che diceva «Mostrami una persona in cui la santità è in lotta con la natura peccaminosa e io ti mostrerò un credente nato di nuovo». quello caratterizza la vita del credente. È quello che dice Paolo in altri posti, dice: così anche noi facciamo conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, affinché siamo viventi a Dio. Se avessimo una moneta, da un lato direbbe morto alla legge, vivo per Dio, e dall'altro lato direbbe che cosa? Vivo alla legge, morto per Dio. Vanno insieme, non li puoi separare. Morto alla legge, vivo per Dio, vivo alla legge, morto per Dio. Non c'è un'altra spiegazione. E poi, che salvezza sarebbe se Dio ci libera della legge per lasciarci putrire nei nostri peccati? Che salvezza sarebbe? Sarebbe tutt'altro che una vera salvezza. Salvi per essere che cosa? Schiavi ancora del peccato? Siamo vivi a Dio, dice la sua parola. A molti piace la frase morto alla legge. Ah, morto alla legge, posso fare quello che voglio. No. Morto alla legge, vivo per Dio. E lo dice Paolo, peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. È impossibile. Perché una volta che Cristo è entrato nella tua vita, ha fatto questo miracolo che vedremo della vita spirituale, muori alla legge ma vivi per Dio. Ok, la vita spirituale del credente è nato di nuovo, è quello che vediamo in questi versetti. È per conto della sua unione con Cristo. E Paolo ci dà il modello, ricordiamo che sta parlando alla prima persona, tutto questo biografico finora. E lui dice, voi volete riedificare ancora la legge. Poi guardate bene, dice, quanto a me, versetto 19, quanto a me, io sono crocifisso con Cristo. E questa è la prima caratteristica della vita spirituale. Crocifissi a noi stessi. Crocifissi, morti, nella morte più crudele, più totale a me stesso. Paolo sta parlando in prima persona, come ho detto, dice quanto a me, dice Pietro, voi legalisti, voi volete riedificare il sistema della legge per cercare di raggiungere la giustizia di Dio, quanto a me, io sono in tutta un'altra categoria, perché vedi, io sono crocifisso con Cristo, sono morto. Quel giorno, quando Cristo fu appeso alla croce, io ero appeso con Lui. Se tu dichiari di essere un credente nato di nuovo, la stessa cosa è successa a te. Lo dice Paolo Romani 6,3, tutti noi, credenti, siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile, in una morte come la sua. Ora facciamo un ragionamento adesso, perché Paolo introduce adesso l'essere crocifissi? Cosa ha a che fare l'essere crocifissi con la morte alla legge? Cosa ha a che fare? Perché nello stesso contesto. Paolo in sostanza sta dicendo, quando Cristo mi ha salvato sono morto alla legge. Sì, è vero. Ma non finisce lì. Sono morto alla legge. Ma io sono morto completamente. A tutto. Al mondo. Alla carne. A tutto. Tu sei sparito in Cristo. Cristo è diventato la tua vita. E in questo risulta la mia unione con Cristo. Risulta è che tutto ciò che non è Cristo per te non c'è più. Non esiste più. Il mio intero essere è crocifisso. E ovviamente, da un lato la liberazione alla legge ci porta grande consolazione. Siamo sciolti dai legami di quello che ci teneva soggetti, dice Paolo in Romani. Sì, gloria a Dio, siamo morti alla legge, però aspetta, allarga lo sguardo, perché la tua morte alla legge è solo una parte di ciò che significa la tua morte. Lo dice Paolo in un altro posto, dice, poiché voi moristi e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Pensa ad una isola. immagina che c'è un'isola in distanza, tu prendi il cannocchiale e vedi che lì c'è un tiranno e lui è lì e domina quest'isola. Ad un tratto tu vedi un'onda che viene e tu dici, ah, spero che quell'onda spazzi via quel tiranno, che ecco, quell'isola sia libera. E passa l'onda e tu prendi il cannocchiale, sperando con speranza che non ci sia il tiranno, ma quando guardi, dici, è sparito il tiranno, ma è sparita l'isola intera anche. Non c'è più niente, né il tiranno, né l'isola. Per conto della tua unione in Cristo, non c'è la legge, ma non ci sei neanche tu più. È tutto sparito. Non ho più obiettivi, non ho più ambizioni, ho solo Cristo nella mia vita. E se trovo un desiderio nel mio cuore che non è Cristo, che non è di Cristo, via, non lo voglio, via da me, perché io voglio Cristo, solo Cristo. Potrei dire di più su questo punto, è un punto fondamentale, perché i legalisti e gli antinomiani, cioè i libertini, cioè quelli che denigrano la legge, tutti sbagliano sullo stesso punto. I legalisti vogliono seguire la legge e trovare la loro autosufficienza nella legge, e il libertino non pensa alla legge, ma tutti peccano della stessa cosa. Tutti peccano della stessa cosa. Ed è il io-centrismo. È l'amore, è la lealtà incondizionata a me stesso. E Paolo dice, io sono crocifisso a tutto questo. Non si tratta, dice Paolo, di legge, non legge. Si tratta di demolire tutto e riportarci ad una conclusione spirituale, ed è che in Cristo io sono stato ucciso. In Cristo io sono stato crocifisso. E la vita del credente è realizzare questo. La vita del credente è realizzare ed è vivere in base a questa verità. Ora, quanto sei crocifisso a te stesso? Vuoi metterti alla prova di quanto sei spirituale? Come reagisci quando un tuo diritto viene calpestato? Come reagisci quando vieni dimenticato? Sei veramente crocifisso? È più facile mettersi una lista di leggi e seguirli e sentirsi bene con se stesso. Da un lato è facile, ma è difficile morire a te stesso. Tozer, predicatore, disse, l'uomo spirituale sa bene, il mondo non lo vedrà mai come Dio lo vede. E ha smesso di importargli. Solo Dio ti vede, solo Dio ti conosce. E quello che gli altri vedono non ti importa, perché tu sei morto. Ogni giorno abbiamo migliaia di opportunità per dimostrare quanto abbiamo capito che siamo crocifissi. Ogni giorno. Cosa viene fuori di te durante la giornata? Parole al lavoro che tu non pensi di meritare. E reagisci, e ti difendi, e ti giustifichi. Fratello, sorella, tu sei morto. Non hai diritti, non hai niente. I morti non hanno diritti. Paolo dice in 1 Corinzi 6, 7, perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Per la maggior parte delle persone, e anche dei credenti, è impensabile subire un torto, ma tu stai scherzando, tu mi schiacci e io ti uccido. I morti non hanno ambizioni, i morti non hanno obiettivi, se non quello che Dio gli dà. La tua reputazione è calpestata, non ti sorprendere. Anzi, ringrazia che è stata soltanto calpestata e non crocifissa. Tu devi aspettarti che la tua reputazione sia crocifissa. Quando il tuo nome viene ucciso, non ti sorprende. Sorprenditi che non sia stata crocifissa. Il tuo Salvatore è stato crocifisso perché ti aspetti di essere trattato in modo diverso. Crocifissi. Ah, però noi no. non tolleriamo la vita crocecentrica. No, 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 non tolleriamo. Il minimo, la minima resistenza, la minima difficoltà, e io sono via, io me ne vado, io divorzio, io vado a cercare qualcosa che possa sollevare la mia carne ormai troppo abituata alle coccole. Non tolleriamo la vita crocefissa. Rigettiamo la croce, cercando qualsiasi sollievo. Ah, non parlare di sacrifici, non parlare neanche di fare un sacrificio. Ah, no! Ora, forse se mi offri qualcosa che possa attirare il mio sguardo, una conferenza, un evento, allora sì, sicuramente. Ah, no, no, ma un sacrificio, la riunione di preghiera? Ah, no! Troverò una giustificazione più tardi. Ah, no! Forse chi, se mettete un aperitivo prima, qualcosa che possa, ecco, invogliarmi di essere presenti. Siamo stati crocifissi, non abbiamo una vita, non abbiamo niente, abbiamo solo Cristo. Mamma, sei morta ai tuoi obiettivi per i tuoi figli. Sei morta. Voglio che siano felici, voglio che siano sposati, sani, che vivano fino agli 80 anni. Sei morta a questo diritto. Giovane, ti hanno lasciato i tuoi amici alla scuola per amore di Cristo. Bene, gloria a Dio che hai preso la croce di Cristo. Giovane, la tua carriera. Hai ambizioni di fare carriera. Sei morto a questo obiettivo. Sei morto a questa ambizione, perché forse Dio ti chiamerà ad andare nel Sudan e a morire là, sconosciuto e solo, perché tu non hai più diritti, come non ce l'ho io. Per alcuni la morte a se stessi significa proprio questo. Voglio fare grandi cose per Dio, voglio fare grandi cose. Io sempre mi chiedo, ma aspetta, vuoi fare grandi cose per Dio o vuoi fare grandi cose per te stesso? E c'è un'anima irrequieta che deve prendere la croce e dire: io ho questa vita di lavoratore, di umile impiegato, e io prego, e io vado al lavoro, e io sostengo la mia chiesa, ed è la mia vita. E la mia carne vorrebbe salire, e io la uccido perché io non ho più ambizioni, non ho più desideri, ho solo Cristo. Pastore, questo è una predicazione a me. Poi cosa? Pulpiti, palchi, inviti alle grandi conferenze. Ah no, no. Pastore, io so a cosa ti porterebbe questo. Ti gonfierebbe e ti farebbe più carnale che un animale. Guarda, io sto per ridurre la tua chiesa. No, anzi, io la sto per chiudere. E ti manderò per 40 anni a non fare altro che a ritrovare il tuo amore in Cristo Gesù. Sono crocifisso. Non sono parole mie. Sono di Paolo. Sono di Gesù. C'è mai stata una chiesa più ambiziosa di quella di oggi? C'è mai stata una chiesa con più obiettivi, con più ambizioni e con meno risultati spirituali? Ama le telecamere. Come quadrano le telecamere con la vita crocifissa in Cristo? Come quadrano le pacche sulle spalle con la vita di essere crocifissi a Cristo? Lo dico perché voglio bene a questa Chiesa e voglio che noi viviamo la vita in Cristo. Ci piace, fratelli, essere liberi delle accuse della legge, ma tante volte, lo dico per me, mi piace essere padrone di me stesso. Non funziona così. Quando tu vai a Gesù e gli dai i tuoi peccati e lui ti libera dalla legge, lui lo fa con gioia e con tutta la gloria, ma non finisce lì. Lui prenderà i tuoi peccati, ma ti richiede tutto. Ti richiede tutto. Non è una sorpresa, Gesù lo disse, Luca 9:23 diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quanto odiamo la vita crocecentrica. Numero uno. Numero due, la vita spirituale è crocecentrica. La vita spirituale è, sempre lo stesso versetto, Cristo vive in me. Cristo vive in me. Questo è l'altro lato della medaglia della vita spirituale. Da un lato la vita spirituale è crocecentrica, sono morto a me, miei ambizioni, muori e ti conquista una nuova vita. Una nuova vita. E questa frase ci parla del mistero della vita di Cristo in me. Ricordo, loro parlavano di legge, non legge, seguire o non seguire. Paolo dice: ragazzi, io sono a tutto un altro livello. La mia vita consiste in un principio spirituale che Cristo vive in me. Questa è la vita misteriosa, è nascosta, che alcuni di voi avete conosciuto, che trasforma degli esseri umani. Trasforma degli esseri umani. E Paolo dice: questo è successo a me. Pietro, legalisti, questo è successo a me. Quanto a me, Cristo è venuto nella mia vita. Lui si distingue da coloro che vivevano, fallivano sotto le accuse della legge. Paolo dice: sono stato crocifisso a tutto quello, lasciato indietro, e adesso Cristo vive per me. Ora, questa è una frase profonda, e non penso che ci sia un altro modo di parlare di questa frase, se non dire: la puoi accettare e la puoi sperimentare, ma non la puoi spiegare. Puoi creare qualche metafora, come Gesù fa, la vite con i tralci, ma non la puoi spiegare, non puoi fare un'esegesi, la conosci per esperienza, questa realtà della vita di Cristo. Lui dice: c'è stato un momento, Pietro e legalisti, in cui è successo qualcosa. Infatti dice: la vita che vivo ora la vivo in Cristo. Prima no, c'è stato un cambiamento. Io prima vivevo per tutte le cose, la legge, il mondo, gli applausi, le ambizioni, ma ora no, perché Cristo vive in me. E in quel momento cambiò tutto per Paolo. Cambiò tutto nella vita di Paolo. Puoi osservarlo in delle persone, questa vita in Cristo, la puoi osservare. Sapete che io amo le biografie, e dietro abbiamo delle biografie, ve le ripropongo ancora una volta. Amo leggere quello che è la vita di Cristo nelle persone: Spurgeon, Sarah Edwards, Whitfield, Risvegli, Lilia Strother, che ha sprecato la sua vita nel Nord Africa, direbbero alcuni, per morire perché Cristo le aveva detto di andare. E ci fanno vedere le cime della vita spirituale in Cristo. Non il successo, ma la vita spirituale. Ora, la Bibbia è piena di persone che hanno avuto questa esperienza. C'è un libro che amo leggere, si chiama Conoscevano il loro Dio, e sono storie di persone in cui questa frase prende un'altra dinamica. Ma questa frase le supera tutte. Quando Paolo dice: Cristo vive in me, le supera tutte. Ho letto biografie, ho letto le storie di grandi personaggi, ma quando abbini questa frase alla vita dell'apostolo Paolo, dici: wow, quello è vera vita spirituale. Sappiamo che cosa consisteva la vita di Paolo: nessun ostacolo poteva piegarlo. Mettili di fronte tutta la macchinaria romana, Felix, mettili davanti il Cesare stesso, ed è lui che fa tremare loro. Mettili davanti i capi dei giudei, mettili davanti qualsiasi cosa, lui cantava nelle celle, cantava di gioia quando era prigioniero. si compiaceva nelle tribolazioni. Molti di noi quando abbiamo una tribolazione non vediamo l'ora di andare a condividerlo con qualcuno per lamentarci e piangerci addosso. Paolo si compiaceva nelle tribolazioni. Vivo in Cristo. La biografia la conosciamo, una vita fatta di vergate, tre volte, una volta lapidato, tre volte naufragio, giorni e notti negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo da parte degli stranieri, in fatiche, in pene, spesso in viaggio, nelle fame, nella sete, digiuni, nel freddo, nella nudità, almeno per 15 anni, una dopo l'altra, dopo l'altra. E lui finisce la sua vita dicendo: il Signore mi ha assistito e mi ha reso forte. La nuova vita in Cristo. Cristo vive in me. È tutto un altro livello. Non era perfetto. Vuoi aggiungere? Non era perfetto. La perfezione è solo per il Figlio di Dio incarnato, Gesù Cristo. Romani 7 ci ricorda che lui lottava. Però ho paura che minimizziamo il significato di Cristo in me. E viviamo a un livello piatto di spiritualità e di discipline che ci collegano col Signore, perché non capiamo il vero significato della vita spirituale. Paolo, come ce la fai a vivere così? Come ce la fai? Non hai una legge che ti sta dando le frustrate? Come ce la fai? Fratelli, lui ci dice, quanto a me, Cristo vive in me. Quanto a me. È l'esperienza della vita che è soggettiva, non possiamo ignorarlo, è soggettivo. Amiamo la dottrina, fratelli, amiamo la teologia, amiamo leggere e parlare di cose che sono vere, nonostante io li senta o le viva o meno, tutto quello che è Cristo, e li amiamo, e vogliamo studiarli, ma se rimane lì e non arriva qua, è inutile. Lo ripeto, è inutile. Gesù ha detto, io sono venuto affinché abbiano che cosa? La vita. La vita. Sono venuto per questo. Lloyd-Jones è un autore che amo molto leggere, condanna la conoscenza, cioè un interesse intellettuale nella verità in cui il cuore non è ingaggiato e in cui il potere non è scaturito. Condanna. E lui dice, niente è più pericoloso che isolare l'intelletto, niente è più pericoloso che isolare l'intelletto e dire, ah sì sì, riflettiamo sulle verità cristiane perché ci piace parlare, ma... E Whitfield dice, se questo descrive te, sei più utile al nemico che non a Cristo, perché ti piace dibattere e ti piace litigare e ti piace, no, ragione io, ragione te... Non per minimizzare la verità, ma per dire ci deve essere la vita di Cristo in noi. Whitfield dice, dicembre 1739, o che Dio si compiacesse di mandare operai sperimentali nella messa. Temo che tra di voi, parlando a un gruppo di pastore, ci siano tanti bene istruiti nelle dottrine della grazia, amiamo le dottrine della grazia, ok? Ma siete più conoscitori delle dottrine, ma che nonostante siete ipocriti di cuori, nemici del potere della pietà, il potere della nuova vita. Li chiama ipocriti di cuore. E la Bibbia lo dice, non è Whitfield. Paolo dice, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole. Le parole non bastano, non possono mancare, ma non bastano, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Questo è l'obiettivo, questo è il bersaglio, la potenza della nuova vita. Prima Corinzi 2,4, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Conosci questa vita in Cristo? Conosci questa vita in Cristo? Se sei un credente nato di nuovo, l'hai conosciuto. Non c'è dubbio, perché non puoi essere un credente senza aver conosciuto la potenza della vita di Cristo. Ma l'hai perso? Da qualche parte hai perso la vita potente, reale di Cristo. Forse stai passando qualcosa di difficile e voglio incoraggiarti anche. La vita di Cristo è disponibile anche a te. Fratelli e sorelle, io vorrei, tante volte mi fermo su frasi come queste e vorrei capirle. Cristo vive in me. Ora, il terzo punto, voglio dirlo, è forse la parte che più mi piace di quello che il Signore mi ha dato. Queste parole non so che risultato avranno nel tuo cuore, non so cosa produrranno. Disperazione, forse. O forse, se sei un altro, un'altra tendenza, un attivismo. Devo raggiungere, ok, dove la vita di Cristo, adesso vedrete, mi tirerò su, mi rimboccherò le maniche e vado. Questo prossimo punto deve toccarci profondamente, perché la vita spirituale è un dono della grazia di Dio. È un dono della grazia di Dio. Paolo dice, Cristo vive in me. Subito dopo dice, la vita che vivo ora, la vita che vivo io nella carne. È un paradosso. Cristo vive o è Paolo che vive? Aspetta, è Paolo che sta facendo o è Cristo che... No, non ci sono, è un paradosso. È un paradosso. Tu vedi che Paolo prega, tu vedi che Paolo raggiunge, tu vedi che Paolo va e che Paolo va... Non è Paolo, è Cristo. È Cristo ed è allo stesso tempo Paolo. È Paolo, ma non è Paolo, è Cristo. Paolo dice, io lotto, io mi sforzo, io prego, io ho lottato contro le belve ad Efeso. Ma non era Paolo, era Cristo. Lui fa, lui mette le preghiere nel mio cuore. Lui è colui che mi spinge a livelli più alti di coraggio. In sostanza lui crea il volere e l'agire. In questa vita spirituale la gloria è sua. È sua. La vita spirituale è per grazia. Grazia che cos'è? Quella, la grazia è quella linfa misteriosa, quella linfa spirituale che crea nell'uomo il volere e l'agire. Filippesi 1,29. Questa è la grazia. È una linfa misteriosa spirituale che opera nella persona. Tutta la salvezza per grazia. Quello che distingue una religione dell'uomo, basato sulle capacità dell'uomo, la bravura dell'uomo, è contrario alla religione, passatemi il termine, Dio-centrica. Dio fa, Dio opera e noi siamo cristiani e crediamo che la grazia di Dio deve fare, se no non viene fatto niente. La salvezza è per grazia. Eletti per grazia, Romani 11:1. Redenti attraverso il sacrificio propiziatorio della croce, Galati 2:20, per grazia. Giustificati per grazia. Romani 3:24, vorrei fermarmi, ma abbiamo la Santa Cena. Giustificati per grazia, Romani 3:24, la fede, Filippesi 1:29, vi è stato concesso non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire. La fede è un dono della grazia di Dio. Il ravvedimento, Atti 11:18, è stato concesso il ravvedimento anche ai giudei, dice l'Apostolo Pietro. Tutto per grazia e la vita spirituale in Cristo è per grazia. Prima Corinzi 15:10, Paolo dice, ho lottato più di tutti loro, ma non io, ma la grazia di Dio che era in me. Per condurre, Ebrei 2:10, condurre molti figli alla gloria. Chi lo farà? Lui. La grazia. Come detto, il cristianesimo è diverso da tutte le altre religioni, non è una tirati su da solo con i tuoi sforzi, con la tua capacità, per grazia, tutto, tutto, la vita spirituale, la tua preghiera non è tua. Il tuo frequentare la Chiesa con fedeltà è una grazia di Dio. Ogni minuto della tua vita è merito della grazia di Dio. Il cristianesimo non è un messaggio, tirati su con i tuoi sforzi. Il cristianesimo è l'intervento e il sostentamento di Dio nella vita di individui su questa terra. Il cristianesimo non è uomo-centrico, è Dio-centrico, è l'opera di Dio. E la vita spirituale come dono della grazia, guardate il versetto 21, se avete ancora la Bibbia aperta, dice: io non annullo la grazia di Dio. Se non fosse come abbiamo appena detto, che la vita spirituale è un dono della grazia di Dio, allora staremmo annullando la grazia, perché sarebbe mio merito. Poi dice no, tutto quello che io vi propongo, la mia vita in Cristo, le vette spirituali alle quali io sono riuscito ad arrivare, la mortificazione a me stesso, io non annullo la grazia di Dio. È tutto per grazia. Questa vita vissuta appassionatamente, gioiosamente, zelantemente per la gloria di Cristo Gesù, che ti incoraggio a intraprendere, è per la grazia di Cristo. Fratelli e sorelle, sfidiamoci, incoraggiamoci a raggiungere le vette dell'umiltà, le vette della rinunzia a noi stessi e la crocifissione a noi stessi in assoluta dipendenza per i soli meriti di Cristo Gesù. Vogliamo prendere la Santa Cena adesso e vogliamo cercare di forse usare alcuni di questi pensieri per portare i nostri cuori al riconoscimento del significato della grazia di Cristo per noi. Sapete come facciamo le cose solitamente? Non so se Deborah può suonare qualcosa. Voglio, sì, prima di tutto, sicuramente incoraggiarti. Io non sono neanche vicino a dove vorrei essere con Cristo. Non ho fatto i primi passi di quello che voglio vivere, sperimentare e conoscere della vita di Cristo. C'è qualcun altro? E voglio incoraggiarti a riflettere sulle possibilità di questa grazia, ma forse c'è un altro lato della medaglia e tu devi deporre qualcosa questa mattina davanti alla croce, in modo figurativo, ma forse devi veramente riflettere e chiederti in quale modo io sto dimostrando che io non sono crocifisso a tutto, alle mie ore, al mio intelletto, tutto. Con queste cose in mente vogliamo avvicinarci alla tavola del Signore. Vi ricordo che questi elementi sono per coloro che hanno avuto un'esperienza con Cristo, la nuova nascita, hanno creduto in Lui, ed è per coloro che hanno fatto il battesimo in acqua, da adulti. Il battesimo non salva,